troviamo nelle stanze attigue all'Aula Magna dell'Università Statale di Milano in compagnia di Sebastiano Rolli, direttore d'orchestra dalla consolidata carriera internazionale e saggista, dedito in particolare al melodramma italiano e della produzione verdiana, che dalla stagione 2022-2023 riveste il ruolo di direttore musicale dell'orchestra dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno Sebastiano Rolli e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno a lei.
Partiamo dalle origini. L'incontro con la musica classica diventa inevitabile con un padre maestro di coro, ma lei sceglie un percorso un po' differente.
Ho studiato composizione principalmente per l'approfondimento dell'analisi. Non ho mai supposto in me una vena creativa particolarmente spiccata, anche perché come interprete non riesco tanto spesso a estraniarmi da quello che sto dirigendo, quindi rischierei di ricalcare lo stile dei compositori che sto frequentando. È maturato in modo molto naturale perché mio padre, che oltre ad essere direttore di coro era primo contrabbasso dell'Orchestra Toscanini di Parma, mi portava a vedere sempre le prove delle produzioni che stava facendo, quindi ho avuto modo di scrutare molto da vicino i grandi direttori d'orchestra e così lasciarmi affascinare da questo demiurgo dal quale vedevo nascere tanta magia.
Sebastiano Rolli, dopo gli studi di musica da camera e composizione, si dedica all'approfondimento della drammaturgia musicale verdiana nei suoi aspetti stilistici riguardanti la prassi esecutiva.
Sì, questo è stato un passaggio, devo dire, che devo soprattutto ad una persona che ha segnato il mio percorso di studi, Marcello Conati, perché io ho sempre amato Verdi, anche per ragioni così diciamo native. Io nasco nelle terre verdiane, quindi i miei nonni ascoltavano Verdi, è così un background della comunità in cui vivo. Però ho sempre dato Verdi molto per scontato, cioè il popolare autore di belle melodie, belle opere, di facile presa sul pubblico. Marcello Conati mi ha fatto capire quanta profondità ci sia dietro l'opera di Verdi e come l'opera di Verdi nasca veramente dalle scelte compositive dell'autore e non dal semplice desiderio di fare teatro. Il teatro di Verdi nasce dalla musica ed è la musica che impone in modo inequivocabile la accezione del dramma, e quindi questo ha cambiato un po' il mio modo di accostarmi all'opera e mi ha fatto decidere di intraprendere un percorso di approfondimento.
Giuseppe Verdi, infatti, un autore a cui è particolarmente vicino a motivo delle sue origini, ovviamente, ma non solo.
Sì, infatti, io vedo in Verdi una sorta di diario nazionale. È un confronto costante al quale non ci si può sottrarre come interpreti, ma io penso anche come creatori, ecco, anche per i compositori questo è un confronto. Io, parlando con colleghi che scrivono musica e non solo che interpretano musica, capisco che il riferimento a Verdi è un riferimento inevitabile. È chiaro che quando si nasce in una terra in cui Verdi si respira quotidianamente, sin da bambino, viene naturale poi sentirlo come un nonno artistico. Però poi si capisce anche quanto respiro europeo e in fondo poi internazionale abbia la musica e la drammaturgia verdiana. Perché dico anche un diario? Perché in Verdi noi ci possiamo rileggere, come in Shakespeare, di fatto, no? Che è il drammaturgo che più ha segnato la concezione teatrale di Verdi. Cioè noi rileggiamo noi stessi nell'opera di Verdi, e Verdi parla veramente all'uomo in modo che l'uomo possa interpretare la propria vita e gli eventi alla luce anche proprio del verbo verdiano, del teatro verdiano, come in quello shakespeariano.
Parliamo ancora di repertorio operistico, in particolare. L'approfondimento del linguaggio del melodramma italiano dell'Ottocento l'ha indotta ad intraprendere la carriera di direttore d'orchestra. Ma differenze di approccio rispetto ai tanti colleghi stranieri che affrontano il medesimo repertorio? Insomma, torniamo all'annoso quesito. Un linguaggio italiano forse più familiare a un italiano?
Sì, in qualche modo, senz'altro, un italiano ha il repertorio del melodramma, ovviamente italiano, parliamo di Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi stesso, Puccini. Ce l'ha più naturale, ma anche per una questione linguistica. Il melodramma si esprime attraverso una lingua e la musica riveste questa lingua di accezioni, colori, sfumature che un italiano può cogliere in modo più diretto e immediato.
Passiamo adesso a un altro tema. Nella primavera del 1999 si costituisce l'Orchestra degli Studenti dell'Università degli Studi di Milano. formata da neodiplomati di diversi conservatori e da studenti dell'Ateneo diplomati in conservatorio, selezionati tramite audizione. Dalla stagione 2022-23 riveste il ruolo di direttore musicale dell'Orchestra dell'Università degli Studi di Milano. Qual è il significato di questo incarico?
Intanto è una gioia poter avere a che fare con questa orchestra di giovani e poter frequentare appunto grande classicismo e romanticismo europeo, quindi non solo musica italiana. Il significato è quello di crescere assieme, di fare musica assieme, fare musica nella serenità e di portare anche in una società così, diciamo, violenta, dominata dall'ansia, dalla fretta, dal rumore di fondo assordante, che in qualche modo soffoca poi la parola, portare piccole oasi di calma, di silenzio. Ecco, io cerco di affrontare il nostro repertorio partendo dal silenzio come sottofondo, come suono iniziale, anche se sembra una contraddizione, perché il silenzio non è un suono, però partire dal silenzio e partire dalla calma del far musica. Ecco, questa è una cosa, secondo me, di cui c'è molto bisogno ed è quello che io cerco di portare a questi miei colleghi. Se noi pensiamo al mondo in cui la musica che eseguiamo nasce, era un mondo di silenzio, un mondo in cui quando si usciva dall'ateneo, dall'accademia o dal teatro, c'era il silenzio. Noi adesso siamo invasi da un caos che non solo assorda le orecchie, ma assorda lo spirito. Cioè, noi non riusciamo più a riflettere, non riusciamo più a concentrarci, non riusciamo proprio a fare un silenzio interiore, non solo esteriore. Ecco, allora la musica che io voglio fare con questi colleghi è un richiamo a ristabilire, partendo da noi stessi, momenti di silenzio, momenti di riflessione, momenti di pace. E quindi chiedere anche al pubblico di spogliarsi dell'ansia della giornata, per cui oggi tutti i tempi che si staccano non sembrano mai abbastanza veloci, no? Bisogna avere dei tempi velocissimi, rapidissimi, perché tutto deve essere specchio della società convulsa in cui viviamo. Ma non è così la musica, non era così per gli autori che l'hanno scritta e non deve essere così neanche per noi. Perché anzi, la musica deve riconciliarci con noi stessi e con la nostra umanità che stiamo perdendo e macchinizzando in qualche modo, tecnicizzando, rendendo anche l'espressione artistica una tecnica, una mera tecnica, mentre invece la tecnica è a servizio di un messaggio, è a servizio dell'arte, a servizio della bellezza. Ecco, questo è un po' il significato che io voglio portare al mio lavoro con questa orchestra.
Dirige regolarmente rilevanti compagini orchestrali del panorama nazionale italiano e internazionale. Affinità particolari con alcune di esse?
Sì, ma io devo dire che mi trovo bene in generale con tutte le orchestre con cui lavoro. In Italia, in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, ho lavorato molto al Maggio Musicale Fiorentino, con cui c'è stato un rapporto bellissimo, alla Fenice di Venezia. L'anno scorso ho fatto una produzione molto bella, tornerò quest'anno, è nato un rapporto molto bello. Ecco, ci sono tante orchestre con cui mi trovo bene anche all'estero. L'Orchestra di Friburgo è un'orchestra alla quale sono tornato diverse volte, con la quale c'è un rapporto bellissimo. Devo dire, adesso ne ho nominate tre e non voglio fare torto ad altre. Sono molto felice di lavorare con tante orchestre. L'Orchestra Filarmonica Italiana è un'altra orchestra che stimo molto, fatta tra l'altro di tanti amici, per cui insomma, oltre a questa, ovviamente, la mia orchestra di Milano.
Spesso si parla di stato di salute dell'opera. Lei reputa sia ancora sufficientemente vivo l'interesse verso questa forma d'arte? E quali strategie attuerebbe eventualmente per renderla più familiare alle giovani generazioni?
Io credo che sì, l'interesse alla fine non si esaurisca, perché l'interesse nei confronti delle grandi opere d'arte non si esaurisce. Credo che comunque l'opera musicale, cioè il melodramma, sia stato per tante generazioni un linguaggio quotidiano. Per cui per i nostri nonni l'opera era la musica del momento. Oggi ovviamente non è più così. Oggi i giovani hanno bisogno di un'esegesi magari maggiore, per cui di essere introdotti, che gli si spieghi certe simbologie, il perché ci si esprime con il canto e che cosa ha significato anche storicamente il melodramma, per esempio per la nostra nazione. Non si può capire la storia italiana dell'Ottocento senza il melodramma, ecco, per tanti motivi. Io credo che se qualcosa può essere fatto è il proporre l'opera esattamente così come è stata scritta e pensata nei suoi termini musicali e scenici, perché quando un direttore apre la partitura trova delle note e trova delle indicazioni sceniche. Le indicazioni sceniche sono la derivazione delle note. Il compositore, se avesse immaginato di vedere in scena altre cose rispetto a quelle che scrive in partitura assieme al librettista, avrebbe scritto altre note. Ecco, solo che oggi forse ci siamo molto abituati a eseguire le note con la più grande attenzione, perché altrimenti i filologi e i critici dicono: no, ma come, il trillo non è risolto, e poi dopo le indicazioni sceniche vengono bellamente ignorate. Anzi, se uno si azzarda a seguire una didascalia, che ormai è diventata una parolaccia, didascalia, viene tacciato per essere un passatista, oscurantista, tradizionalista, mentre invece no, è semplicemente fare l'opera così come l'autore l'ha scritta, l'ha voluta, l'ha pensata, come un tutt'uno teatrale e musicale, perché l'opera lirica è il risultato unitario di un pensiero musicale e scenico. Per cui io penso che i giovani, per capire l'opera, abbiano bisogno di vederla rappresentata così come è stata scritta, non attualizzata. Non si attualizza La Pietà di Michelangelo, è quella, punto e basta. Il Rigoletto è quello, poi è diverso ogni volta, ma come è diversa La Pietà di Michelangelo ogni volta, perché siamo diversi noi che la vediamo, la ammiriamo, la studiamo. Per me il Rigoletto è sempre nuovo, la Traviata è sempre nuova. Quando uno mi dice: ma tu apri, vedi le stesse note? No, non sono mai le stesse note, sono sempre diverse. Ma così come è sempre diverso un quadro di Raffaello, perché sono io che cambio, ma non è l'opera che cambia, siamo noi fruitori dell'opera che cambiamo. Per cui io penso veramente che l'unico modo per salvare l'opera sia quella di non stravolgerla. Oppure, come hanno fatto tanti grandi artisti dell'avanguardia, io penso a Carmelo Bene, un grande genio del teatro, metteva in scena Carmelo Bene, Amleto, da William Shakespeare, da William Shakespeare. Non pretendeva di fare l'Amleto di Shakespeare, ma da Shakespeare. Allora, vogliamo stravolgere il Rigoletto, va benissimo. A teatro si può fare tutto e sono il primo ad applaudire se il risultato è emotivamente d'impatto, ma bisogna chiamare le cose col proprio nome. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi o la Traviata di Giuseppe Verdi sono una cosa ben precisa. Verdi l'ha scritta in tutti i suoi aspetti. Possiamo stravolgerla, ma allora dobbiamo dichiarare che non stiamo vedendo la Traviata di Verdi, stiamo vedendo un'altra cosa da Giuseppe Verdi, in modo che il pubblico non venga ingannato, sappia cosa ha davanti e poi sceglierà che cosa preferisce.
Sebastiano Rolli, parliamo invece di leadership. Quali le caratteristiche di base, a suo avviso, per essere un buon direttore d'orchestra e quali i segreti per creare uno scambio proficuo con l'orchestra?
Intanto la preparazione, sicuramente. Bisogna andare davanti all'orchestra preparati in modo che gli orchestrali capiscano che possono avere fiducia nel direttore. E poi la capacità di ascoltare. Ecco, l'ascolto è una categoria che va rivalutata, anche proprio da noi direttori d'orchestra, che tante volte ci crediamo super uomini o padroni dell'esecuzione musicale. Siamo semplici musicisti che fanno musica assieme ad altri musicisti e che devono saper ascoltare non solo i pareri e le idee degli altri musicisti, ma saper ascoltare la loro emotività, la loro personalità, la loro esperienza di vita. Noi ci troviamo di fronte a persone che portano un bagaglio culturale, un bagaglio lavorativo, artistico, una sensibilità fatta di tante esperienze e di un passato. Ecco, dobbiamo capire, anche essendo un po' psicologi se vogliamo, ma più che psicologi, sviluppare un'empatia, ecco, capire chi abbiamo davanti e capire che chi ha davanti ha diritto a riconoscersi in quello che sta facendo. E quindi il nostro lavoro deve essere anche proprio un lavoro di sintesi. È chiaro che poi dopo il direttore deve prendere le decisioni e deve dare la propria impronta, ecco, però non dobbiamo cadere nell'errore di dare la nostra impronta ad una partitura a dispetto di chi ci sta di fronte, perché altrimenti anche quella che è la nostra idea musicale non può venire fuori bene. Per cui dobbiamo avere la capacità di amalgamare la nostra idea, convincendo chi ci sta di fronte, persuadendo i nostri colleghi grazie alla preparazione, alla cultura che si porta, ma anche sapendo smussare quegli angoli che si capisce possono portare ad un'esecuzione alla fine non del tutto convinta. Dobbiamo essere tutti convinti di quello che facciamo, ecco, per cui una qualità, appunto, secondo me è veramente è ascoltare l'orchestra.
Prima prova di un direttore ospite, pochi minuti per scrutarsi e prendere reciprocamente le misure, pochi minuti in cui si crea o non si crea l'intesa. Cosa immagina che l'orchestra si aspetti da lei e cosa lei invece si aspetta da loro?
Beh, l'orchestra si aspetta che uno sappia quello che dice. Tanto il direttore d'orchestra deve parlare poco, farsi capire con gli sguardi, con i gesti. Ecco, però è anche vero che noi direttori dobbiamo in qualche modo coinvolgere l'orchestra anche spiegando quelle che sono le nostre, argomentando le nostre scelte, perché più l'orchestra capisce di avere davanti una persona preparata e più sarà disposta a fidarsi. Poi una persona preparata ma anche aperta, sincera nei confronti dell'orchestra, non altezzosa. E noi direttori cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo anche noi preparazione, nel senso che l'orchestra deve arrivare con un livello tecnico di studio che le consenta di affrontare subito la partitura, avendo risolto quelli che possono essere i problemi tecnici. Non sempre succede, ma ci vuole pazienza da parte nostra e da parte dell'orchestra, perché anche noi tante volte arriviamo davanti all'orchestra non avendo risolto problemi tecnici, anche perché tenete presente che il direttore è l'unico musicista che non può studiare con lo strumento che poi dopo si trova a dover fronteggiare. Cioè, noi studiamo così nell'aria, col pianoforte, sì, con la partitura, ma tante volte io arrivo davanti all'orchestra, certo, poi con l'esperienza ormai so come affrontare i passaggi, però dobbiamo essere sempre aperti, andando davanti all'orchestra, al fatto di poter modificare anche una soluzione tecnica che si è immaginata, al battere un tempo in quattro anziché in due. Uno arriva davanti all'orchestra dicendo batto in quattro perché... E poi si accorge che invece battendo in due è meglio, o viceversa. Ecco, quindi non dogmatizzare, pensare che sia loro che noi direttori, pensare che si ha di fronte delle persone che sono lì alla ricerca di un qualcosa di comune che dobbiamo trovare assieme, subordinando la tecnica al risultato che vogliamo ottenere, quindi senza dogmatizzare appunto la tecnica, ma essendo aperti a modificare le proprie soluzioni, sia noi appunto che loro, per raggiungere il risultato sperato.
Grazie Sebastiano Rolli.
Grazie a voi.